Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Stasera un discorso che viene dal Nuovo Testamento, da un Vangelo, il Vangelo di Marco. Come è andata la tua settimana finora? Siamo a metà, o magari le ultime due settimane. Come va la tua vita in questo momento? Allora, ognuno di noi ha momenti con più e con meno problemi. Ognuno di noi ha momenti in cui stiamo bene. Ognuno di noi, forse i più piccoli, ma quelli che abbiamo una certa età, sappiamo cosa vuol dire avere i momenti pesanti, di problemi che, per dire il vero, sono più grandi di noi. Solitamente stiamo lì pensando a come risolvere i problemi, ma quali problemi? Quali problemi? I problemi che riguardano questa vita. I problemi di questa vita. Quando abbiamo grossi problemi, ci ostacolano da stare bene. Anzi, ci possono lasciare che neanche dormiamo bene. Di notte passiamo per la testa. Come faccio? Come devo fare? Come devo fare? Cosa devo fare? Chiediamo aiuto qua, là. Anzi, dove c'è la possibilità? Magari chiedo a questo, chiedo a quello. Mi rivolgo qua, mi rivolgo. Cerchiamo aiuto. Purtroppo, spesso noi ignoriamo quello che è il nostro problema più grande. Un problema così immenso che ci ostacola da mai stare veramente bene in questa vita e ci vieta completamente a stare bene per l'eternità. Ma ignoriamo questo problema, non siamo nemmeno coscienti di questo problema. Stasera vorrei parlare della cosa più importante della vita, ovvero vorrei, insieme a voi, ascoltare quello che Gesù Cristo dichiara è la cosa più importante della vita. Ricordando chi è Gesù Cristo. Gesù Cristo non è un grande uomo. Gesù Cristo è chi ha creato il mondo. Sostiene il mondo, la tiene insieme, e Gesù Cristo è venuto al mondo come uomo, pur essendo Dio, e ritornerà al mondo per giudicare ogni essere umano mai vissuto. Allora, Gesù Cristo è il nostro creatore a cui dovremo rispondere. Gesù Cristo ci parla quando era sulla terra e hanno messo le sue parole nei Vangeli che fa parte della parola di Dio, la Bibbia. E Gesù ci parla nel brano che vogliamo vedere del problema più grande e come vivere per stare veramente bene. Trovate chi ha la Bibbia, il Vangelo di Marco, capitolo 8. E questo insegnamento Gesù fece non solo ai suoi discepoli, ma fece alla folla. Questo insegnamento è per tutti, quindi è per noi. Questo è per noi. Voglio leggere nel Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 34 a 38. È scritto: poi, chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro, è Gesù che parla, chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dall'anima sua? Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo, un nome di Gesù stesso, sta parlando di sé, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vogliamo passare i prossimi minuti ascoltando e capendo quello che Gesù ci sta dicendo qui. Una cosa che mi colpisce: io non so di te, ma io non ho, c'era una stagione nella mia vita, io non cercavo Cristo. Ero sempre cristiano. praticavo, ma era una cosa che praticavo, non era la mia vita, aveva la mia vita. I miei pensieri, i miei sogni, non ero una persona cattiva, ma era la mia vita. E Cristo con quello non è che c'entrava, c'entrava nella mia religione, quando avevo bisogno, ma non c'entrava con i miei sogni. Allora, cosa merito io da Cristo, che in fin dei conti ho trattato come un talismano, una portafortuna quando avevo bisogno? Io da Lui non meritavo nulla di buono. Ma Lui chiama la folla, chiama tutti, quindi chiama anche me, dice: vieni qua, ho da dirti la cosa più grande, come avere la vera vita. E allora già resto un po' meravigliato, perché vorrebbe dare a me la vera vita? Io non ho meritato questo, ma questo è il cuore di Gesù. Chiaramente, se io rifiuto di ascoltare, se lui mi offre e io considero troppo poco importante di andare ad ascoltare lui, di andare da lui, allora quando arriva il giorno del giudizio, lui dice: io ti ho offerto e tu hai rifiutato. L'offerta era per durante la vita, non la volevi, adesso è troppo tardi e non posso dire niente. Ma l'offerta che fa adesso è questo. Allora, Gesù invita te alla vera salvezza. Tu accoglierai questa offerta? Oppure sei troppo impegnato di andare a Cristo per sentire quello che ha da dirti, per poi credere con tutto il cuore alle sue parole, a Lui? Andiamo adesso a Gesù Cristo per ascoltare quello che ci dice. E Gesù inizia parlando con tutti, dicendo: chiunque vuole venire dietro di me fa questo, questo, questo. Allora, il messaggio è per tutti, per chiunque, non è per una classe religiosa speciale, certe persone che vogliono dedicarsi, dice chiunque. Non esiste nessun altro modo di arrivare a Dio se non il modo che Gesù ci sta spiegando qui. Non è che ci sono varie vie e ognuno può vivere più o meno come ritiene giusto. No, Gesù sta spiegando: chiunque vuole venire dietro a me, vi spiego come. Allora, tu vuoi Gesù Cristo? Ma veramente? Non sto parlando di essere religioso, andare in chiesa, fare buone opere. Sto parlando di avere Gesù. Vuoi Gesù stesso? Vuoi conoscerlo? Vuoi il perdono che solo Lui può dare? Vuoi quello che lui chiama la vita eterna? Che cos'è? Una cosa meravigliosa. Chiunque vuole Gesù, che vuol dire, Gesù lo spiega come seguirlo. Dove lui va, io voglio lui, sto sempre accanto a lui. Seguendolo dove mi va, mi porta perché io voglio lui. Allora Gesù lo spiega così: chi vuole venire dietro a me? Tu vuoi questo? Se non hai questo, sei perduto. In questi versetti Gesù dice: chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Tre cose, cosa lo vogliono dire? In questi versetti impariamo la necessità assoluta di rinnegare se stesso per essere veramente un seguace di Cristo, per avere veramente la salvezza. Gesù sta descrivendo la vera salvezza. Tante persone, e io ero fra questi, pensano di essere cristiani perché io ero nato cristiano, cioè ero nato in una famiglia cristiana. Ero in chiesa da neonato. E quindi, se uno mi chiedeva a una certa età cosa sei, io sono cristiano. Ma il problema è che ero cristiano di religione, ma non di cuore. Perché essere cristiano, la parola stessa, la definizione di cristiano vuol dire seguace di Gesù Cristo. Io non seguivo Gesù, onestamente, io seguivo la mia religione. Più o meno seguivo la mia religione, che ci seguiva molto più di me. Ma non seguivo Gesù, non lo conoscevo, non lo conoscevo. Quindi Gesù sta parlando di veramente avere Lui come Salvatore, quindi di essere veramente salvato. E chi non ha questa salvezza, quando Gesù arriva per giudicare tutti noi, sarà, come nelle parole della parola di Dio, sarà respinto per sempre dalla presenza di Dio in un luogo di tormento. Quindi quello che Gesù dice qua è stra importante e vi esorto ad ascoltare. Lui descrive un vero cristiano, perché io non ero un vero cristiano. E allora bisogna capire, perché se io credo di star bene, non so di voi, ma esco in straniero, ogni tanto devo recarmi in questura per varie documentazioni. E se non andato lunedì, mi pare che era, lunedì, con una ragazza americana che sta con noi, perché lei ancora sta cercando un soggiorno. Quindi siamo andati con i documenti e erano gentili, mi hanno detto non hai questo, non hai quello, non hai quello. E lì facciamo un altro appuntamento, quindi devo andare a fare altri documenti. Io sono andato credendo tutto a posto, ho letto l'elenco, ho tutto, ero convinto, ma non bastava, non bastava. Allora, in questo caso sono gentile, non ho fatto storia, ma io sono arrivato al giudizio con la mia cartella piena, la signora, ho cominciato a aprirlo io, no, dammi tutto. Allora, ho dato cartella e lei guardava tutto, ha detto ti manca questo, ti manca quello. Allora, non basta dire, ma sì, io sono cristiano, sono a posto. Non basta solo pensare, bisogna sapere, bisogna sapere. Quindi, è importante capire che nella parola di Dio, qui non c'è in questo pezzo, ma è dappertutto, che la salvezza è un dono. È un dono che nessuno potrebbe mai comprare perché è troppo costoso, ma che è offerto alla persona più malvagia, più cattiva. Ricordate sulla croce, Gesù era sulla croce e accanto a lui c'erano due uomini, cattivi, malvagi, probabilmente tipo terroristi, malviventi, veramente gravi, che i romani non crocifiggevano quasi nessuno, solo i peggiori. E uno di loro, all'inizio tutti e due disprezzavano Gesù, con la poca forza che avevano sulla croce. Non parlavano forte perché non avevano la forza. Ma dopo un po' uno si rendeva conto. Chi era Gesù? Nella sua debolezza che non si respira, la croce ti fa soffocare. Diceva, Gesù, ricordati di me. Aveva appena detto, io merito la condanna. All'altro aveva detto. E poi dice, Gesù, ricordati di me quando torni nel tuo regno. Scusate. Un uomo morente, parlando ad un altro uomo morente, dice, ricordati di me quando tu torni nel tuo regno. Scusate, ha senso? Per uno che sta morendo e vede che anche questo sta morendo, cosa vuol dire? Ricordati di me quando tu torni nel tuo regno. Cosa aveva capito di Gesù? Che non era un semplice uomo morendo, ma questo era Dio diventato uomo che tornerebbe. La morte non avrebbe vinto. E dice, io ho capito chi sei. Io so che merito la condanna, ma so che tu salvi i peccatori. Salvami, quando tu torni, salvami. E Gesù, le parole, se ricordate, diceva, oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Appena finisco a pagare la pena del peccato, io vado in paradiso da dove sono venuto e ti porterò con me, oggi stesso. Allora, la salvezza, quell'uomo, cosa ha fatto lui per meritare la salvezza? Niente, non poteva. È stato perdonato perché ha riconosciuto di meritare la condanna e ha riconosciuto in Gesù Salvatore. Un brano parlando a quelli che hanno ricevuto questo dono dice, voi infatti siete stati salvati per grazia. È una parola che vuol dire senza pagamento, un dono impossibile a comprare. E quello mediante la fede, e ciò non viene da voi, nemmeno la fede, è un dono di Dio. Non per opere affinché nessuno si glori, nessuno si vanta. Quindi la salvezza è un dono. Però tutti coloro che ricevono questa salvezza vengono cambiati e si vede frutto. È come comprare un albero e uno dice sì sì questo è un melo e comincia a fare fichi e tu non capisci bene le foglie perché uno che capisce un po' sa, ma comunque tu sei ignorante, dice... Ma lui dice, no, è un melo. Ma non mi fa mele, è un melo. È giusto che lui dice, scusami, non mi fa mele, mi fa fichi. O una quercia mi fa quei semi di quercia. E lui dice, un vero melo fa mele. E un vero cristiano fa frutto. E Gesù qui parla, in questo brano di stasera, del frutto che uno può verificare per riconoscere, io sono veramente salvato e perdonato. E le tre cose che dice, che rinega se stesso, prende la sua croce, vedremo cosa vuol dire quello, e mi segua. Non dobbiamo mai pensare che si entri in cielo senza sofferenze, prove, dolori e conflitto mentre siamo sulla terra. Un vero credente deve prendere la croce della dottrina di Cristo. Deve prendere la croce del cammino con Cristo. La croce di aggrapparsi ad una fede che il mondo disprezza e odia. E la croce di vivere una vita che il mondo disprezza come troppo rigida e fanatica. Un vero credente deve essere pronto a crocifiggere la carne, come vuol dire la nostra tendenza naturale, a far morire ciò che in noi è terreno e a combattere ogni giorno con il proprio peccato. Deve essere pronto a vivere nel mondo, ma non appartenere al mondo. Deve essere pronto a perdere la propria vita, giorno per giorno, per Cristo e il Vangelo. Allora, senza dubbio, un elenco così è durissimo, è difficile accettare. Ma è chiaro quello che Gesù dice. E o uno si aggrappa a Gesù dicendo, Signore, se non ho la salvezza non ho niente. Oppure dice, no, quello è troppo, quello è troppo. Se noi non portiamo alla croce di cui Gesù parla qui, vedremo fra pochi minuti, non avremo la corona per l'eternità. Se non portiamo alla croce vera nella vita, non avremo la corona per l'eternità. Non lasciarti essere spiato da seguire Gesù Cristo perché la croce sembra troppo pesante. Per quanto sembra pesante, Gesù ci darà la grazia di sopportarla bene. Ricordate la dichiarazione di Paolo, che vale per ogni vero credente, e lui lo dice in Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Chi ha Cristo avrà la forza da Cristo a sopportare la croce. Migliaia e migliaia e migliaia di persone nei secoli hanno portato la loro croce e hanno trovato che il giogo di Cristo è dolce e leggero. Tutto quello che abbiamo nella vita di bello e di buono costa un impegno. Chi lavora lo sa, chi aveva figli con impegno lo sa. È Dio che dà la forza, ma il giogo, ci sono due giochi nella vita. Ognuno di noi è sotto un giogo. Nessuno è libero. Ognuno è sotto un giogo. Ci sono due giochi solo. C'è il giogo del nostro peccato. Ed è duro. E ci tiene schiavo, ci fa fare cose cattive contro quelle che amiamo. Non alzate le mani, ma chi ha mai ferito le persone che ami? Chi ha mai ferito le persone di casa con una parola cattiva, un'azione egoista? Chi? Nessuno potrebbe onestamente mai dire, non io. Perché questo è il nostro peccato che ci fa schiavi. E quello è un gioco duro e porta alla morte eterna. E c'è un altro gioco, il gioco della libertà del peccato, il gioco di Cristo, dove uno prende lui come padrone della vita e viene liberato dal proprio peccato. E Gesù dice, il mio gioco è dolce e leggero. Allora, per avere Cristo, uno deve, non per acquisire Cristo, non per ottenere, ma come frutto di averlo, deve rinnegare se stesso. Cosa vuol dire rinnegare se stesso? Dobbiamo capire, prima di tutto, che quello che Gesù intende per tutti i veri salvati, perché dice chiunque vuole seguirmi. Quindi questo non è qualcosa per un ordine religioso, questo è per chiunque arriverà al giudizio e sentirà il suo nome nel libro della vita. Cioè che avrà accesso all'eternità con gioia e nella presenza di Dio. Non è qualcosa di speciale. Per capire le parole devi rinnegare se stesso, dobbiamo ricordare che Dio ci insegna che abbiamo desideri che lui chiama della carne, dell'atto umano. Il desiderio della carne più forte è il nostro orgoglio. Il nostro orgoglio. L'uomo vuole vedersi grande, quanto possibile vorrebbe essere visto grande anche degli altri. Vuole vedersi nel giusto, vuole vedersi bene. E spesso siamo controllati dal nostro orgoglio di cercare di farsi grandi, di imporre come vogliamo noi, di far sì che gli altri ci vedano come speriamo noi. Questo è un frutto della carne, un desiderio della carne. Un altro desiderio della carne sarebbe l'egoismo. Voler avere il meglio per noi stessi. Quando consideriamo la pubblicità, bisogna dire che l'egoismo non solo non è visto male, ma in un certo senso viene premiato nella società. La società ci spinge a cercare per noi voglio vivere per me, voglio avere quello che voglio io, la vita che voglio io. Chi vuole cose, chi vuole esperienze, chi vuole divertimento, chi vuole figli che non disturbano, vogliamo come vogliamo noi, l'egoismo. Un altro desiderio della carne sarebbe quello che Dio chiama la concupiscenza degli occhi, che vuol dire vedo e voglio, la pubblicità funziona con questo, quello che vuole tu è diverso da quello che voglio io, quello che vuole lui è diverso da quello che vuole lui, uno vuole cose grandi, macchine, case, uno vuole piccole cose che costano 3 euro, 8 euro, ma è vedere, volere, questo volere cose. Sempre stato materialismo, questo è materialismo, c'è sempre stato, ma adesso viviamo in un'epoca che non era così 100 anni di anni fa, in cui una volta c'era poche cose da volere, uno doveva magari aspettare mesi o anni per ottenere, adesso tu puoi andare in un centro commerciale e ogni settimana comprare qualcosa. I vestiti di oggi costano niente in confronto con 50 anni fa, a livello in confronto con i nostri stipendi. Chi si ricorda gli armadi di 50 anni fa? In confronto con gli armadi di adesso, gli armadi dei nonni come erano? Esistevano 4 stagioni che lungo la parete? O erano armadi circa così, una grandezza basta? E tutto quello che uno aveva c'entrava in quell'armadio. Adesso abbiamo armadi 4 stagioni che vanno fino a soffitto, lungo 3 metri, e sono strapieni, giusto? Perché abbiamo tanti più vestiti di quanto porteremo mai. Anche questo è un desiderio della carne. Le case sono più grandi, cioè i garage sono più grandi, perché c'entrano. Un altro desiderio della carne è quello che Dio chiama la concupiscenza della carne, quello che riguarda quello che la carne vuole, quindi certamente qualunque tipo di sesso mentale o attuale fuori dal matrimonio, il mangiare troppo, il bere, il dormire troppo, altre cose simili. E oggi questo viene promosso nella società, le pubblicità, la TV spinge desideri, anche della carne. Un altro desiderio della carne è il desiderio di avere cose, le cose come vogliamo noi, una vita come comandiamo noi, nel piccolo e nel forte. C'è quell'uomo che comanda così e c'è la donna che comanda in modo più subdolo. Ma vogliamo tutti avere la vita che vogliamo noi. Vogliamo noi essere un piccolo Dio sopra la propria vita. Questo è un grave desiderio della carne. Ci sono tanti altri. Ma il punto da capire, Gesù dice, un vero cristiano che ha ricevuto veramente il perdono, non è cristiano di nome perché è nato nella chiesa, sempre andato in chiesa, no, è cristiano perché ha preso Cristo nella sua vita. Quel cristiano rinnega se stesso, rinnega la sua carne, dice no ai desideri della carne, dice no all'orgoglio, no all'egoismo, no alla concupiscenza degli occhi, no alla concupiscenza della carne. E così via. Vivere così è una battaglia dura contro la propria carne, ma questo è il significato di Gesù Cristo quando dice chiunque vuole seguirmi, chiunque vuole me come salvatore, deve rinnegare se stesso. Allora, io certi peccati ho mai fatto. Quando facevo il liceo, il vicepresidente, che era quello che controllava la disciplina della scuola, mi diceva, ma tu sei tanto buono, perché sembri un barbone, perché sembrava un barbone. Però ero buono agli occhi degli uomini, però avevo i capelli fino alle spalle, mi vestivo come i barboni. Allora, e lui diceva, ma tu sei uno dei più buoni della scuola, ma sembri un malvivente. E allora, attenzione, non ero buono. Ero buono secondo un metro della società, ma Dio conosceva il mio cuore. Quindi certi peccati non ho fatto, ma ho fatto tanti altri. E ho fatto questi peccati. E allora, io combattevo. No, io non ero tentato in certi peccati. Allora potevo vantarmi, ma io quello non faccio, e quello non faccio, quello non faccio. Sì, ma il problema è che Dio guarda il mio cuore e dice, sì, ma tu sei così, e sei così, e sei così. E io, se uno va a fare una rapina e uccide le persone e poi porta via i soldi, ma poi se viene arrestato e dice al giudice, ma io non ho mai stuprato nessuno, e non ho mai fatto questo o quell'altro, e non ho mai, dice, ma scusami, non sei qui in causa per quelle cose là che non hai fatto, sei in causa per quello che hai fatto. E quante volte quando noi valutiamo come stiamo davanti a Dio, guardiamo a quei peccati che noi non facciamo, ma io, certo non sono perfetto, ma non, certe cose non farei mai. Non sarai giudicato per quelle cose. Saremo giudicati per quello per cui siamo colpevoli. E Gesù dice che un vero credente combatte contro la sua carne, non per ottenere la salvezza, perché non potrebbe mai arrivarci, ma come frutto di essere stato veramente salvato e cambiato. In ogni decisione, in ogni ora, di ogni giorno, la carne ha sempre la sua preferenza. Rinnegare la carne vuol dire no a questa preferenza per scegliere ciò che piace a Gesù Cristo, che è secondo l'obbedienza di Gesù Cristo. Cioè, un vero cristiano, e io dovevo diventare. Nessuno è nato cristiano. Nessuno è cristiano perché è religioso. Uno deve diventare veramente. Un vero cristiano si aggrappa a Gesù. E visto che Gesù dice, vieni con me là, e la carne mi chiama là, io devo decidere, seguo la mia carne o seguo Gesù. E così vedo veramente chi sono. Un vero cristiano non si arrende alla carne, ma combatte il buon combattimento. Un combattimento che non finisce mai in questa vita. Un combattimento in cui ci sono cadute. E un vero credente si trova per terra perché si è inciampato, ha tolto gli occhi, ma poi si rende conto dov'è, chiede perdono, si rialza e riprende la via. Un vero credente non resta nel peccato. Rinnegare la carne può essere qualcosa di piccolo. Per esempio, ma io non ho tempo per Cristo perché sono stanco. Non ho tempo. Ma rinnegare la carne dice, no, mi alzo, vado a letto prima, manca un po' di sonno, ma io ho bisogno di stare con te e io ti ascolto tramite la tua parola. Un vero credente rinnega la sua carne. Quindi, prima di dire che tu sei un cristiano, sarebbe importante chiederti se stai veramente rinnegando la tua carne, rinnegando te stesso. Questo è un frutto di avere Gesù Cristo. Poi un vero figlio di Dio, una persona veramente salvata, prende la sua propria croce. Oh, qui c'è tanta confusione. Cosa vuol dire Gesù quando dice devi prendere la sua croce? Allora, ricordate che al tempo di Gesù la croce era uno strumento di tortura e di morte. Non era un gioiello. Nessuno portava un gioiello di croce all'epoca di Gesù. La croce era qualcosa che usavano i romani per fare morire in modo stra-doloroso e terribile. Se noi ricordiamo la morte di Gesù, forse non sapete, ma Gesù aveva il potere di non morire. Quando sono venuti forse 200 uomini armati ad arrestarlo, lui sono venuti e dice, chi cercate? E hanno detto, Gesù, il Nazareno, e lui diceva, la parola che è il nome di Dio, io sono. E questo è il nome ebraico che io sono Dio. Non si dice, nessuno dice io sono, si dice io sono Gesù, io sono lui. Lui diceva il nome di Dio, io sono. 200 uomini caduti a terra, terrorizzati. Letteralmente, questi uomini armati sono caduti a terra. E lui ha detto, alzatevi, vi ho chiesto chi cercate. Gesù il Nazareno, io sono. E poi, comandandolo, diceva, quindi, lasciate andare i miei discepoli. Sì, 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 i discepoli sono tutti andati via. Prendetemi. Gesù aveva il potere di dire una parola e distruggere tutti questi uomini. Ma Gesù voleva andare alla croce. Non voleva il dolore, ma voleva offrire la salvezza a noi. E quindi, prendere la croce non è che qualcosa ti arriva addosso che non hai scelto tu. Prendere la croce è qualcosa che riguarda una scelta, che riguarda seguire Gesù. Non qualsiasi scelta, una scelta per vivere con Cristo. Vivere con Cristo, soffrire per Lui. Nello stesso modo che Gesù ha accettato volontariamente la sua croce, un vero figlio di Dio, un vero cristiano, accetta le sofferenze che si trovano nella via di seguire Gesù. Sono, e questo è importante, la croce sono quelle sofferenze, e solo quelle sofferenze, che mi arrivano quando io sto seguendo Gesù. Non sono le sofferenze che arrivano a tutti. Non sono quelle sofferenze. Quindi, infatti, un altro brano in Filippesi dice a chi ha ricevuto il perdono, A voi è stata data la grazia, per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Soffrire per Lui. È estremamente importante comprendere che le varie sofferenze che arrivano nella vita normalmente non sono la croce di cui Gesù parla. Quindi una grave malattia non è la croce, perché quella non c'entra con la mia fede in Gesù. Una situazione familiare pesante non è la croce. Un figlio che muore giovane, che mi porta dolori, non è la croce qui. È un peso, ma non è questa croce. Queste croci sono quelle sofferenze. Chi vuole seguire me, dice Gesù, deve rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguirmi. La croce è quella sofferenza che mi arriva perché sto seguendo Cristo. Quindi, quello sarà, per esempio, la croce disprezzo, rinnegare la carne, essere odiato. Magari per uno sarebbe perdere il lavoro perché il dottore non accetta la sua fede, avere problemi con la famiglia perché ti vedono come fanatico. Cioè, questa è la croce di cui Gesù parla. Quando viviamo così, seguendo Gesù, ci saranno sofferenze a causa della nostra fede. Allora possiamo dire, come diceva Paolo, l'apostolo Paolo in Galati, vi leggo io 6:14, quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti al in di fuori della croce di Gesù, del Signore nostro Gesù Cristo, per il quale il mondo è crocifisso a me ed io al mondo. Quando tu segui Gesù, ci saranno sofferenze, ma tu prenderai quella croce ben volentieri perché tu vuoi stare vicino a Lui. E poi dice, chiunque vuole venire dietro a me, chi vuole Gesù veramente, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e la terza cosa, mi segua. Mi segua. Cosa vuol dire? Allora, un datore di lavoro in edilizia, dove c'è molto da fare il manuale. Allora, noi abbiamo fatto molto dei lavori qua, certe cose non sono stato capace, ho fatto tantissimo, ma per esempio, dare intonico, no, ci vuole un'arte, io ho grande rispetto per chi sa fare quello, dai, cazzuola, e resta, la mia sempre va giù. Allora, un principiante come me, posso lavorare con te? Vieni, seguimi, fai quello che ti dico, giusto? Allora, ok, portami quello, fai questo, mescolo, e io mi trovi di là facendo altre cose. E dove, scusami, vuoi lavorare con me? Allora, seguimi, ok? Allora, andiamo su con quella roba. Oh, dove sei? E io sono di là facendo qualcos'altro. Ho detto di venire con me a portare quella roba. Quanto mi interessi? Se io vivessi così, tutti i giorni, quanto mi interessi? Sono lì in prova. 2 giorni? 3 giorni? Grandi cuori, 1 settimana? E poi diresti, vai a casa. Non sei un seguace mio. Un seguace ti vede come padrone, giusto? Mi dice cosa fare, mi dice dove lavorare, in quale aspetto del cantiere, cosa devo fare. Seguire Gesù vuol dire vederlo come padrone, non come aiuto quando mi è conveniente. Cosa farebbe un dottore? Sono stato dottore in varie volte nella vita. Cosa farebbe un dottore se un dipendente non ci fosse mai tranne quando è tempo di dare la busta paga? Oh, dottore, eccomi, ma dove eri tutta la settimana? Ma avevo da fare, ma scusami, tu osi venire oggi volendo la busta paga? E quante persone ignorano Gesù se non quando hanno problemi? Fanno la pregherina e poi la giornata come vogliono loro, le decisioni come vogliono loro. E quando arriva quel momento di grandi crisi, che sia di salute, di famiglia, economica, grandi problemi. Oh Signore, ti prego di aiutarmi, ti prego di aiutarmi. E come quel dottore dice, ti prego di mi presti dei soldi, mi dai in anticipo una busta paga. Uno, in anticipo? Ma non lavori quasi mai. E sarebbe veramente sbagliatissimo per quello da dipendente che non è più dipendente di osare chiedere quando non segue. E quanto è peggio quando uno dice, ma io sono cristiano, ma tu non segui Gesù. Come pensi di poter chiedere quando lui non è il tuo Signore? Quindi chi vuole andare dietro a Gesù deve rinnegare la carne, devi prendere la croce, essere pronto a costo quello che costa, io sto dietro a Gesù e devi seguire Gesù. Questo è il frutto che ti dice, tu hai veramente Gesù o no? Poi Gesù, sapendo che, oh, ma sarebbe pesante Gesù, se, oh, allora andiamo avanti. E lui dice, perché chiunque vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amore mio del Vangelo, la salverà. Chiunque vorrà salvare la sua vita, la perderà. Cosa vuol dire questo? Sembra una contraddizione. Se tu vuoi salvare la tua vita, la perderai. Allora, esiste la vita terrena che noi costruiamo, abbiamo e costruiamo, esiste la vita eterna. C'è la vita fisica sulla terra che finirà per tutti, poi esiste una vita eterna con Dio che solo pochi avranno, dice Gesù. Di natura noi ci impegniamo a curare, a proteggere e a godere la vita terrena. Ci impegniamo non solo a proteggere la vita fisica in sé, ma quella vita che abbiamo costruito o che stiamo cercando di costruire. Ognuno cerca di costruirsi una vita che, secondo il proprio parere, gli farà del bene, gli soddisferà. Vogliamo creare questa piccola vita. Cioè, io voglio una vita con tanti amici, io voglio una vita solo con la mia famiglia tranquilla, non voglio tante cose, non voglio una grande casa, io invece voglio una vita di successo. Ognuno vuole la sua vita. Chi vorrà salvare la sua vita, ovvero chi si impegna a curare la vita eterna che sta cercando di costruire, la perderà. La perderà sicuramente, perché ognuno di noi è destinato a lasciare questa vita qui e non si porta nulla con sé. L'uomo più ricco e l'uomo più povero, se dovessero morire lo stesso giorno, si troverebbero tutti e due davanti al giudizio e nessuno dei due avrebbe niente, se non Gesù Cristo, e non tutti ce l'hanno. Noi perderemo i nostri rapporti. Tu hai delle persone care a te, li perderai, per forza. Perderemo le persone noi cari, perderemo la salute, perderemo tutto ciò che possediamo di materiale, perderemo l'approvazione degli uomini. Ti vedono una grande persona, brava, sì, ma dopo la morte non sei più nessuno. Perderemo tutto ciò che fa parte di questa vita. Perciò, chi vorrà salvare la sua vita, chi si impegna per le cose di questa vita, perderà tutto quello per cui si impegna. Invece Gesù dichiara una cosa incredibile. Chi perderà la sua vita per amore di Gesù e del Vangelo, la salverà. Chi perderà la sua vita, la salverà. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando una persona trova la sua vita in Gesù Cristo e nella salvezza eterna, sapendo che all'eternità con Dio non vive più per le cose della terra. Certo, lavora perché deve mangiare, ma non è più la sua vita. Certo, ha la sua famiglia, ha tante cose, ma non è più la sua vita. Lo fa, apprezza nel suo giusto, ma non è la vita. Chi perde la sua vita per amore di Cristo, salverà la sua vita. Salverà la sua vita, nel senso che avrà la vera vita ora e per l'eternità. Quindi, quando una persona crede in Gesù Cristo e ha fede in Gesù Cristo, è pronto a perdere qualunque cosa che era importante prima, qualunque tesoro terreno per amore di Cristo e del Vangelo. Quella persona, anche se perde tutto, perfino la vita fisica, se perde l'approvazione degli uomini, se perde certe cose materiali, a lui non importerà, perché lui sarà salvato ora e per l'eternità. E lui avrà una gioia che non si può esprimere. Non si può esprimere. Ho ricevuto questo da Dio. Vari hanno ricevuto. Non si può descrivere. È come un uomo nato cieco e un altro sta cercando di spiegare un panorama stupendo. E questo qui non riesce a capire. Sto cercando un tramonto, ma non riesco a concepire. Infatti non riesce a concepire. Ma la gioia che uno ha sapendo di avere la vita sempre è più grande di quello che si può descrivere con parole umane. Gesù sa che è duro pensare di perdere tutto. Allora ci aiuta con versetto 36 e dice: che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? Gesù dice: valutiamo, valutiamo. Quando lui dice di guadagnare il mondo intero, sta dicendo che qualunque cosa che uno riesce ad ottenere in questa vita, perfino tutti i tesori del mondo messi insieme, uno sogna questo ci arriva, sogna quello ci arriva, sogna quello ci arriva, arriva a tutto quello che voleva. Ma che serve? Che giova a lui guadagnare tutto e perde poi l'anima per sempre? Tutti questi tesori, quello che voleva lui come tesoro, messo insieme non valgono quanto vale la salvezza eterna. Quindi se tu potessi ottenere tutti i tuoi sogni, avere i rapporti che vuoi tu, la buona salute che vuoi, una vita tranquilla senza problemi come vuoi tu, le cose materiali che vuoi tu, l'approvazione e la fame come lo vuoi tu, le belle esperienze come vuoi tu, se tu potessi ottenere tutto ciò che vuoi, ma se tu perderai l'anima per tutta l'eternità, se passi l'eternità in tormento lontano da Dio, che ti giova tutto ciò che hai avuto per i pochissimi anni sulla terra? Purtroppo viviamo in un mondo in cui si pensa a cosa? A quello che si può vedere e toccare e godere adesso, pensando pochissimo che questa vita dura solamente un attimo alla luce dell'eternità. E come il tempo, alcuni di voi avete figli ancora piccoli. Un piccolo bambino, dove vive per circa 9 mesi? Dove è il suo mondo? Quello è il suo universo. Per lui non esiste altro. Comincia a intuire che c'è qualcosa, che sente rumori, ci sono botte, ogni tanto ci sono spostamenti, ma il suo universo è lì, giusto? È un universo. È un bel giorno che non aspettava, il mondo crolla. Il mondo crolla. E quanto lui magari diceva: oh, adesso sto bene mia mamma, lei non dorme più sulla schiena, adesso sto bene, perché quando la mamma dorme sulla schiena c'è la spina dorsale che dà, lui, la mamma si gira, allora lui sta bene. Dice: finalmente, però è un po' stretto qui. Poi il mondo crolla e si trova in un altro mondo. Allora, quanto importa per noi in quell'altro mondo quei pochi mesi in quel primo mondo? Quanto ti importa il tuo tempo nel grembo? E quanto ti importerà 50, 60, 80 anni sulla terra dopo i primi 3 milioni di anni nell'eternità? Se tu dici: ma non mi importa nulla il mio tempo nel grembo, non importa a nessuno, non ti importerà nulla di questa vita quando ha iniziato l'eternità. Allora, Gesù ci dice quindi: se tu potessi ottenere tutti quanti tesori che sogni in questa vita, li perderai tutti, e poi se non hai l'anima salvata, che ti gioverà? Notate che Gesù parla di perdere la propria anima. Dice: che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? Se l'uomo perde la sua anima. Allora qui voglio spiegare perché è importante. Queste parole dovrebbero spingerci ad impegnarci a rinnegare la nostra carne. Questa dovrebbe essere una campana che suona nella nostra mente come una tromba ogni mattina, ogni sera e durante il giorno. E io prego che queste parole e le verità che rappresentano possano essere fissati nei vostri cuori e nelle vostre menti, e che non saranno mai cancellati da tutte le introduzioni dal mondo e da Satana, che facilmente non vogliono farci pensare all'eternità. O che lo sai, o che non lo sai. O che ci pensi, o che non ci pensi. Ricordati che tu hai un'anima che vivrà, sarai cosciente per tutta l'eternità. Ciascuno di noi ha un'anima, e ognuno di noi dovrà rendere conto a Dio al giorno di giudizio per la vita qui. In un certo senso il giudizio è molto semplice. Uno che non vuole Dio più di qualsiasi cosa in questa vita riceverà quello che voleva, non avrà Dio per tutta l'eternità. Non devi odiare Dio. Non devi essere un malvivente. Basta non voler Dio più di qualsiasi cosa. Perché chi avrà Dio per l'eternità e chi voleva Dio già in questa vita più di qualsiasi cosa? Che è ben diverso che essere cristiani. Io ero cristiano, ma non volevo Dio più di qualsiasi cosa. Non ero cristiano. Ero cristiano agli occhi degli uomini, ma non ero cristiano vero agli occhi di Dio. E Gesù ci fa capire che si può perdere l'anima. Allora, tu non puoi salvare la tua anima. Solo Gesù può salvarti l'anima. Ma tu puoi perdere la tua anima in tanti modi diversi. Tu puoi uccidere l'anima internamente. Allora, uccidere non che non esiste più, esiste per sempre, ma nel senso che ti ostacoli da avere la vita eterna. Se tu ami il peccato o se ami il mondo, tu puoi avvelenare l'anima se segui qualunque religione, come facevo io, fatta di tradizioni che gli uomini hanno fatto, anziché seguire Dio e quello che Lui dice nella sua parola. Tu puoi far morire di fame l'anima trascurando i mezzi di grazia che Dio ti ha dato, cioè la parola, l'insegnamento, la preghiera. Tu puoi fare quella dose simbolica di religione e far morire di fame l'anima. Ci sono tante vie che portano alla distruzione eterna. Qualunque via che un uomo prende, quell'uomo dovrà rispondere per la sua scelta a Dio. Allora, attenzione, se io ho una grave malattia, grave, e se esiste una cura, e io, devo prendere il tempo di andarci, ma devo proprio andare in un'altra città. Ma non adesso, ho tanto da fare, ma la prossima settimana sicuramente, e la prossima settimana, non oggi, ma già fra qualche giorno sì. E magari c'è qualcuno, dai, devi andare, questa malattia un domani, boom, ti beccherà, sì, hai ragione, ci vado. Passa tempo, settimane dopo settimane, mesi dopo mesi, e poi non ci vado. E mi arriva il giorno del giudizio, la malattia mi prende. Cosa posso dire? Ho odiato la cura? Ho rifiutato la cura? O ho solo trascurato la cura? E qual è la differenza da uno dice, io non vado mica là? E io dico, no, io ci vado, ma non oggi, ma andrò domani. E poi domani non ci vado. Allora, uno non rifiuta, ma trascura. C'è differenza della conseguenza dei due? No, uguale. E purtroppo, troppo spesso, noi parliamo, ma guarda lì, lui non crede nemmeno in Dio. Purtroppo c'è tanta gente così. Ma non è una questione di credere o non credere in Dio. È una questione di capire che ho bisogno della cura, e la cura è Gesù Cristo. E tu puoi perdere l'anima non perché hai rifiutato, ma perché hai trascurato. Quando comprendiamo l'eternità, allora comprendiamo, quando cominciamo a capire meglio l'eternità, allora cominciamo a comprendere che il mondo intero non vale quanto la propria anima. Tutti i tesori del mondo, tutto quello che mi attira, non bastano per compensarmi per la perdita eterna, la rovina eterna della mia anima. I tesori del mondo mi attirano. Sono nato e cresciuto in questo mondo, il mondo attira. Ma mi ingannano, perché non riescono a soddisfare il mio cuore oggi, mai. Perché se un dono dovesse soddisfare il tuo cuore, non cercheresti mai altro. Scusate, non è vero? Se un dono, qualcosa che tu vuoi, potesse veramente soddisfare la tua anima, soddisfare l'anima, non cercheresti mai altro, perché l'anima sarebbe soddisfatta. Ma non importa quello che tu ottieni, di successo, di possessi, di esperienze, vuoi sempre qualcos'altro. Solo Gesù Cristo può soddisfare l'anima. Mi ricordo la bisnonna, ha mancato un mese ad avere 108 anni. Era vecchia. E mi ricordo, la conoscevo finché non aveva circa 100 anni, e poi è andata a vivere in un posto più caldo della nostra zona con un'altra figlia sua, un'altra prozia. Ha vissuto in casa nostra per vari anni. E lei aveva ricevuto Cristo da ragazzina. Allora, non sono bravo alla matematica, ma se ha ricevuto Cristo quando aveva 12 anni e adesso aveva 99 anni, o diciamo 102, perché era uguale quando aveva 102, 12 e 102 sono 90 anni, giusto? Giusto. 90 anni! Suo cuore era soddisfatto. Mia mamma, che era la sua nipote, che era la mia bisnonna, quindi era la nonna di mia mamma, la mia mamma passava l'estate con lei per una decina di anni, da tipo 12 a 22 anni, passava l'estate a casa della nonna. La conosceva stra bene. Mia mamma ha detto, quindi conosceva la nonna quando la nonna era molto più giovane, diceva, mai ho sentito lei lamentarsi di nulla. È contenta. È soddisfatta. Perché aveva, da ragazzina, trovato ciò che soddisfa l'anima, Gesù Cristo. E non voleva altro. Io mi ricordo la mia prima macchina, avevo 20 anni, ora ero stracontento da questa prima mia macchina, la lavavo, davo la cera ogni settimana, sempre pulitissima, ma quella macchina adesso, ma da adesso, da anni, non ci penso più. E non mi soddisfa più. E mille cose che ho avuto nella vita, è successo qui, belle esperienze là, erano belle, ma non bastavano. Dopo, che bello, ma poi volevo qualcos'altro. Perché i tesori del mondo non soddisfano l'anima e poi, boom, arriva quel giorno che perderai tutto. E se non hai Cristo, sei perduto. Allora Gesù ci insegna questo. Ci parla della stoltezza che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo e poi perdere l'anima sua. Ci parla alla stoltezza di abbandonare, trascurare la salvezza eterna per ottenere qualche piacere che sicuramente perderai. È uno scambio assurdo, eppure tanti lo fanno. Tanti hanno, attenzione a questo, tante persone nella storia hanno pianto per la stoltezza del loro scelto, ma hanno pianto troppo tardi. Perché dopo la morte è troppo tardi. E dopo la morte uno si rende conto, ma è troppo tardi. E tanti hanno capito quando non potevano, perché non volevano ascoltare prima. Oh sì, è vero, devo andarci, ma non adesso, non è un buon momento, ma appena mi libero, appena le cose si calmano. Cosa stai dicendo a Dio? Cosa stai dicendo a Dio? Allora, chi era qui domenica, Daniele ha un tumore, molto molto brutto. E quando il dottore dice, vieni quel giorno per la chemioterapia, o per un esame, o per la chirurgia che ha fatto un anno e mezzo fa, lui non dice, no, ho da fare. Cosa fa? E cosa faresti tu se avessi un tumore molto brutto? E se il dottore dice, allora abbiamo prenotato la chirurgia tale giorno. No, dottore, io quel giorno ho un appuntamento. Chi lo farebbe? E chi, quella persona che lo farebbe, cosa starebbe dicendo? Vuol dire che è uno stolto che non capisce l'importanza? Parlando umanamente, giusto? Allora, chi dice, Signore, sì, è importante, ma appena finisco questo, ma quale paziente con un po' di buon senso direbbe quello mai al dottore? Appena finisco questo, e dice, guarda, io sono primario, il tuo chirurgia è stradelicato, non credo che nessun altro sia in grado, io sono disposto a farlo, ma facciamo subito. Dottore, ho da fare. E chi dice a Cristo? È vero, ho bisogno di te, ma non proprio adesso, fra poco. Cosa sta dicendo a Cristo? Tu non sei importante quanto quello che ho da fare adesso. La mia anima non è importante quanto questo tesoro umano che sto cercando di ottenere. Non fate così, non fate così. Quanto è importante che queste parole di Gesù Cristo restino con noi, ben presenti nei nostri cuori e nelle nostre menti. Preghiamo che Dio ci farà comprendere l'importanza di queste parole di Gesù Cristo, o che possiamo ricordarli quando il mondo brilla e sembra la cosa importante, o che possiamo ricordarli quando altri ci dicono, ma non fai fanatico, che possiamo dire, no, la loro approvazione non mi salverà, ho bisogno di Cristo Gesù. O che possiamo ricordare queste parole quando ci troviamo perseguitati per la fede, o tentati di avere paura degli uomini, o quando siamo tentati ad abbandonare Cristo. In questi momenti ricordiamo queste parole di importanza eterna, parole dette da Gesù stesso, e predichiamo queste parole a noi stessi. Gesù dice, alla fine, perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo, anch'io, si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. È eternamente pericoloso vergognarci di Cristo. In che modo ci vergogniamo di Cristo? Ci vergogniamo di Cristo quando non vogliamo che gli altri ci vedano come i fanatici. Quando non vogliamo che gli altri ci vedano seguaci di Cristo. Cioè, basta un po' di religione, ma non voglio essere visto come fanatico, come esagerato. Quando ci importa quello che loro pensano, allora ci stiamo vergognandoci di Cristo. Ricordate che la verità di Cristo, la dottrina di Cristo, la legge di Cristo, il popolo di Cristo non è mai stato apprezzato dal mondo e non sarà mai apprezzato. Chiunque vive e proclama chiaramente che ama Cristo e ama le verità di Cristo sarà disprezzato e perseguitato. C'è un versetto in una lettera del Nuovo Testamento della Bibbia che dice: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Gesù Cristo, vogliono vivere stretto a Cristo, saranno perseguitati, tutti. Chiunque si ritira da vivere o parlare in tal modo che sarà riconoscente come un vero seguace di Cristo, sta vergognandosi di Cristo e cade sotto la condanna di questo brano, perché Gesù dice di lui che si vergognerà di lui. Gesù si vergognerà di quella persona quando Gesù ritorna a giudicare il mondo. Questa chiara dichiarazione di Gesù dimostra il nostro peccato. Quanto è facile avere i timori di quello che pensano gli altri? Ma io vi faccio una domanda molto semplice. Gli altri, due domande. Gli altri, parenti, amici, colleghi, gli altri possono benedirti? Pensate a questo. Hanno il potere di benedire la tua vita. Hanno quel potere? Possono benedire. Quando abbiamo grossi problemi, non ci rivolgiamo agli altri perché non possono risolvere. Hanno il potere di benedirti veramente? Numero due, gli altri hanno il cuore di voler benedirti veramente? Allora, Dio ha il potere di veramente benedire. E Dio ha il cuore di voler veramente benedire. Perché preoccuparci di quelle che pensano persone che non hanno al cuore il mio bene eterno e non hanno la capacità di benedirmi eternamente? Quando io posso preoccuparmi di quello che pensa Dio, che ha il potere di benedirmi e ha il cuore di voler benedirmi. È una scelta. O ci preoccupiamo di quello che pensano loro o quello che pensa Dio. Ognuno sceglie ogni giorno. C'è una scelta che vale la pena. Ed io devo dire che per anni mi preoccupavo di quello che pensavano gli uomini. Allora, chi era Gesù per me? Ero cristiano, ma non ero seguace di Cristo. E quindi non avevo Cristo. Oh, quanto il timore degli uomini è un vero inciampo. Nella Bibbia, in Proverbi 29:25, dice: la paura dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Ci sono uomini, forse qui presente, che sarebbero pronti ad affrontare una bestia feroce per proteggere la famiglia, a combattere in una guerra per proteggere la patria, a rientrare in una casa piena di fiamme per salvare un figlio. Però quanto facilmente si vergognerebbero di essere visti come troppo religiosi, troppo seguaci di Cristo Gesù. Quanto potente è la paura degli altri. Quanto incredibile è la catena di chi ha timori di quello che pensano gli altri, ma una catena che ti porta alla rovina eterna. Quanto abbiamo bisogno di pregare, Signore, aprimi gli occhi a vedere l'eternità che ho davanti, a capire la vita com'è veramente, a non essere ingannato e trascinato da quello che sembra la realtà, che passerà. Anche se arriva il disprezzo, lo scherno, la persecuzione, ben venga, Signore. Tu stai nella mia vita, salvami eternamente. Meglio essere odiato e disprezzato 1000 volte per il nome di Cristo, anziché essere rinnegato da Cristo quando ritornerà. Allora, con questo concludo questo brano. Voglio chiedere a ciascuno di voi di valutare la propria vita. Gesù dice, venite a me. Gesù spesso nel Vangelo dice, venite a me. Non dice, andate alla religione. Non dice, andate alla chiesa. Non dice, andate ad una persona, un istituto. Dice, venite a me, alla persona di Gesù Cristo. Tu sei andato a Cristo? Tanti, io sono il primo, tanti persone religiose non sono mai andati a Cristo. Se vuoi la vera salvezza eterna, Gesù Cristo, devi andare a Lui stesso, solo Lui può salvarti. Andare a Gesù vuol dire andare a Gesù sapendo di aver bisogno di Gesù. Quell'uomo sulla croce sapeva di aver bisogno di un Salvatore e per quello che ha detto, ricordati di me. Io so, lui stava dicendo, io capisco che la mia vita non finisce qua, la mia vita fisica sì, ma non io, e io ho bisogno di un Salvatore, perciò ricordati di me quando tu vieni nel tuo regno per giudicare. Allora lui capiva, avevo bisogno di un Salvatore. Hai capito tu questo? Hai capito che al metro di Dio tu sei un peccatore? Magari non hai fatto tante cose, ma Dio non guarda quello, lui guarda quello che hai fatto e quello che non hai fatto. E Dio dice che i due peccati più gravi, sapete quali sono? I due peccati più gravi, di non onorare e glorificare Dio, allora siamo colpevoli, e di non ringraziare Dio di cuore per tutto. Perché tutto quello che abbiamo, le nostre capacità, la nostra intelligenza, le nostre forze, le opportunità che abbiamo di compiere cose, tutto viene da Dio. E quante volte ho preso io la gloria per qualcosa che avevo fatto, perché avevo fatto io bene, ma quella gloria andava a Dio e non ho ringraziato Dio. Allora, anche se non ho mai ammazzato nessuno, anche se ho odiato, che è lui che dice la stessa cosa, anche se non ho mai fatto un furto, ma ho rubato. Quindi veramente sono colpevole di tutti i 10 comandamenti. Ma peggio di tutto quello, non ho onorato Dio come Dio, non l'ho ringraziato, io sono peccatore. Ma io ho trovato il Salvatore e sono stato perdonato ed è quello che serve a ciascuno. Solo Gesù Cristo può togliere il tuo peccato. Un peccato che il mondo non riconosce e noi possiamo ignorare, ma quando arriviamo davanti al giudizio sarà tutto messo alla luce di Dio. E chi non ha Gesù come Salvatore si troverà dalla parte sbagliata. Io ti invito a capire qual è la mia condizione, perché se io ottengo tutto ciò che voglio in questa vita, la perderò. E perderò anche l'anima, se non ho Cristo Gesù. Ma se tu hai Cristo Gesù, ti salverai la vita, o sarai salvata da Dio. Vari di noi eravamo malvagi, eravamo senza Dio, chi era abbastanza religioso, chi non era religioso per niente, ma eravamo tutti peccatori, e abbiamo trovato Cristo. E se possiamo essere un appoggio, siamo qui per quello. E io prego che Dio aprirà gli occhi di ogni persona, che ogni persona andando a casa valuterà, Signore, io ho davanti a me la morte e poi il giudizio. Qual è la mia condizione? C'è un Salvatore. Non rimandare, perché rimandare vuol dire a Dio, tu non sei così importante di meritare il mio tempo oggi, ho altre cose più importanti di te. Ogni volta che ho rimandato, stavo dicendo a Dio, ho altre cose più importanti di te. Non da fare, non è da fare. Allora, cerca Cristo, perché in Gesù Cristo tu puoi trovare quello di cui la tua anima ha bisogno. Tu puoi trovare il perdono, puoi conoscere l'amore di Dio, puoi trovare la vera vita. E allora puoi avere quello che la tua anima desidera. Non posso dartelo io, ma è un dono che uno può avere in Gesù Cristo. Lasciami pregare e poi chiudiamo. Signore nostro, anche se non ti conosciamo, tu sei il nostro Signore. Tu ci hai creato, tu ci tieni in vita e tu ci giudicherai. Signore nostro, noi tutti abbiamo peccato contro te e veramente come tu ci dici nel libro ai Romani, il peccato più grande è quello di non onorarti veramente come dobbiamo e non ringraziarti. Viviamo trascurandoti, come se tu non fossi così importante. Viviamo chiedendo aiuto da te quando ci è comodo, ignorandoti, quando non ci va. Oh Padre, questo è grave, questo è molto grave. Questo è peggio che chi ammazza o chi ruba. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare. Dopo la morte non perdonerai nessuno, ma in questa vita sei pronto a perdonare chi veramente riconosce il suo bisogno di perdono. Allora, Padre, io ti prego che tu toccherai il cuore di ciascuna persona che non ha già ottenuto questo perdono. Toglierai il sonno, quello che serve, per capire che abbiamo oggi, non sappiamo di avere domani. Quello di Haiti ieri sera sono andati a letto, o stavano per andare a letto. Non, nessuno di loro pensava di non arrivare al domani, ma migliaia di loro non sono arrivati e si trovano davanti al giudizio adesso ed è troppo tardi a cambiare la loro situazione. Padre, arriva anche a noi una malattia, un ictus, un incidente, la morte arriva spesso all'improvviso. E se arriva domani o se arriva fra 50 anni, arriverà. Oh, svegliaci, oh Signore, a capire che abbiamo bisogno di Cristo, che il mondo ci inganna, non può soddisfarci. Abbiamo bisogno di Cristo. Aiutaci a riconoscere questo, aprici gli occhi a vedere in Cristo la vera vita. Ti chiedo questo per il nostro bene eterno e per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.